1:17, prima abbiamo parlato delle iniziative nostre prossime, ma invece andando un po' più lontano o magari allontanandoci da questioni più di casa nostra, direi che è impossibile non sapere cosa è successo recentemente negli Stati Uniti, ovvero la vittoria a mani basse, va detto, di Trump delle elezioni. E quindi cerchiamo di riprendere un pochino il filo di cosa questo significa rispetto a diciamo l'apparato delle grandi aziende della tecnologia, perché sì, come dire, tesi fondante della nostra trasmissione è che la tecnologia c'entra sempre, però forse in questo caso penso che questo sia davvero si sia visto di più, probabilmente credo che sia stato maggiormente notato l'ingresso di Musk, diciamo in maniera molto attiva nella propaganda e in realtà anche nei ruoli di potere. Dopo insomma ne parleremo meglio, ma Musk avrà un suo, diciamo, una sorta di ministero, penso forse sia un ministero senza portafoglio nella traduzione che si potrebbe fare.
Sì, un'agenzia, non si è capito bene esattamente quale sarà il ruolo, però si chiama Department, quindi sì, forse sarà proprio un ministero vero e proprio senza portafoglio.
Sì, pare qualcosa del genere. E diciamo Musk sia nel mondo della tecnologia, penso che ormai lo sanno anche le pietre, da la Tesla, SpaceX e poi l'acquisizione di Twitter, che è poi diventato X, sono sempre fatti molto noti. Forse leggermente meno noto, nel cui qualcosa abbiamo detto, ma vale la pena di ridirlo, è il ruolo di J.D. Vance, perché invece J.D. Vance è un personaggio che si presenta sotto tutt'altra ottica, cioè Musk, diciamo, si caratterizza anche per essere quello della tecnologia. J.D. Vance invece, con le sue camicione a quadri e il suo libro scritto, che è uno dei motivi per cui è più famoso nel contesto statunitense, che è il Billy Elegy, fa invece un riferimento ad un contesto di provenienza proletario e rurale.
E infatti tutto quello, cioè l'idea che si era fatta, quantomeno l'Italia, insomma, che magari c'è sempre questo divario, insomma, tra l'Italia, quello che ci si era fatto in Italia era che fosse stato per convincere un po' l'elettorato rurale americano, per riconquistare questa, che però in verità era già conquistato tendenzialmente dalla. E invece poi dopo si è ragionato sul, cioè nessuno di noi poi si rendeva veramente conto del fatto che lui in verità è un venture capitalist.
Sì.
Che è sostanzialmente il punto di raccordo tra la Silicon Valley e tra un certo tipo di Silicon Valley, diciamo.
Sì.
Cioè la Silicon Valley, ci sono una serie di imprenditori della Silicon Valley che sono dichiaratamente di destra, dichiaratamente cristiani, e sono molti, sono parecchi. Sì. E lui è il punto di raccordo, facendo parte di quella schiera, è il punto di raccordo tra la politica e quella parte di Silicon Valley che è molto più estesa di quanto pensiamo.
Sì. Tra l'altro, diciamo, e ovviamente, diciamo, per essere il punto di raccordo con il mondo delle venture capital, può funzionare anche avere gli agganci politici giusti, ma in genere bisogna, conviene anche partire già con dei soldi. Tant'è che, diciamo, il fatto che J.D. Vance abbia studiato nei college della Ivy League, quindi quelli più prestigiosi, diciamo, da noi sarebbe stato un bocconiano, no? per capirci. Non ce lo fa esattamente qualificare come un soggetto che si è fatto da solo, oppure come il tipo di soggetto che si è fatto da solo, che in genere non si sono fatti da soli manco per niente. Però sì, J.D. Vance appunto è un venture capitalist, quindi diciamo assolutamente una persona che ha un conto in banca a molti zeri, per dirne una, e diciamo legato al mondo delle startup, che è anche, diciamo, un pezzo di immaginario particolare, no? Perché se le big tech sono qualcosa di grande e istintivamente, non genere, l'aggettivo di big non è un così, non è un banto, no? Non è qualche cosa, è un modo per renderlo alto da sé, no? Quando parliamo della big tech, mentre c'è sottintesa una critica. Le startup invece sembrano, no? Invece qualche cosa di diverso e più indipendente. In realtà le due cose vivono in modo completamente insieme, e tant'è che diciamo J.D. Vance poi alla fine è entrato nel mondo del venture capitalism legandosi a Peter Thiel. Peter Thiel, che è un personaggio noto da più tempo, ma di nuovo non so quanto sia noto al grande pubblico, quindi che cosa possiamo dire su Peter Thiel?
Allora, Peter Thiel è uno che è diventato famoso, cioè è diventato ricco, diciamo, sostanzialmente fondando PayPal e vendendo poi PayPal a eBay nel 2002, mi sembra, per sbrati miliardi di dollari.
Sì, un miliardo e mezzo.
Ha cominciato la sua ascesa al potere così, e poi ha cominciato a fondare una serie di startup e di ditte di venture capital. E quello, tipo investire, è stato uno dei primi investitori esterni in Facebook nel 2004 e ha poche azioni, però fa parte del consiglio d'amministrazione. E adesso la ciccia più grande, insomma la ditta più grande di cui fa parte è Palantir, che è la sua, insomma, è nata, l'ha creata lui, e che è un grosso, uno dei più grossi contractor della difesa in assoluto.
Sì, sì.
Almeno per quanto riguarda la tecnologia.
Sì, esatto, perché poi appunto magari è più grande chi fornisce carri armati, perché è roba che poi cuba di più, diciamo, però diciamo sì, si tratta comunque di un'azienda importantissima e si occupa, diciamo, proprio di intelligenza artificiale, ma credo forse anche qualcos'altro, anche altri tipi di tecnologie informatiche, diciamo, avanzate in un contesto strettamente militare, cioè Palantir non ha anche applicazioni civili. Quindi sì, queste sono sicuramente, no, le sue cose principali. Mi sembrava importante, tra l'altro, quella passante che hai fatto su Facebook. Cioè, ricordiamoci che Facebook adesso mi sa che ha passato qualche ultimo anno in attivo, forse non proprio tutti, ma alcuni. Ma Facebook, così come la maggior parte degli altri sistemi, degli altri grandi nomi, diciamo, si tratta comunque di un tipico fenomeno da venture capital, ovvero il tipo di azienda che può funzionare solamente permettendosi di chiudere in rosso tutti i bilanci per una quantità di anni enorme, che però li chiude sì economicamente in rosso, ma conquistando quote di mercato, e le quote di mercato molto alte che conquista sono poi la leva con cui vanno a vincere, no? Sì. Perché poi sui social network si vince con la massa critica.
Sì, esatto, questo tipo di ditte, tipo che può essere un Uber, un Airbnb, eccetera, sono delle scommesse vere e proprie, per cui io investo tantissimi soldi per decine di anni. Uber, quanto saranno 15 anni che, che esiste, e sta in attivo da un paio d'anni,
sì,
e perché alza dei prezzi, dall'altro perché non è riuscita a distruggere il mercato dei tassi, perché l'idea sarebbe quello: prendo, distruggo qualsiasi tipo di mercato di trasporto privato, che siano taxi, NCC, roba del genere, mi costituisco a loro e poi alzo i prezzi. L'idea sarebbe quella, divento monopolista sostanzialmente.
Sì.
Quindi le venture capitalist investono per 10-15 anni miliardi e miliardi di dollari per questa scommessa.
Sì, sì, è che è proprio quella che si chiama, no, quell'effetto, viene, si usa questa espressione che si potrebbe tradurre con distruggere, ma penso che non sia, no, non rende, infatti spesso si lascia disruptive o disruption, no, come sì, ma che è questa parola che in realtà disruptive ha anche come dire un'accezione in realtà positiva, no, è una cosa tipo come una di quelle cose che c'è un prima e un dopo, no, un fenomeno,
sì, una distruzione creativa,
che però
fenice, ecco,
sì, suggerisce questo, ma in realtà appunto forse in effetti la traduzione della distruzione invece forse è più corretta del vero. Quindi sì, sicuramente, no, questi sono fenomeni parecchio grandi che ci fanno notare questo che dicevano oggi di Vance, i suoi legami, quindi legami con il mondo del venture capital, che ricordiamo, G. di Vance è vicepresidente degli Stati Uniti, non ha un ruolo marginale nel governo degli Stati Uniti, non è semplicemente alleato o, no, come dire, uno degli esponenti di spicco, perché si può pensare, in fondo dentro i repubblicani c'è sempre stato di tutto, senz'altro, ed è anche di tutto legato al potere economico. Se no, troppa ingenuità ci vorrebbe per non pensarlo. Però in questo caso stiamo parlando di un venture capitalist vicepresidente. Questo ci suggerisce il fatto che comunque non è soltanto, in generale, ogni elezione, ogni discorso c'è sempre il dubbio, ma è sempre tutto uguale a come era prima o è del tutto una cosa diversa, no? E ovviamente la risposta è che non è nessuna delle due, però non bisogna negarsi gli elementi di novità, cioè in effetti qui si notano elementi molto legati alla Silicon Valley, che innanzitutto si legano più espressamente al mondo repubblicano, perché tu dicevi bene che Peter Thiel va in giro da tanto ed è indubbiamente un cristiano di estrema destra, maschio bianco, ma forse, come dire, il suo legame col Partito Repubblicano ora è più netto,
esatto,
di come lo era prima, perché per tanto tempo la Big Tech grosso modo o non prendeva grosse posizioni oppure allineava i suoi interessi maggiormente con quelli del Partito Democratico. Infatti il passaggio di Musk, che è passato dal Partito Democratico, che appoggiava in maniera meno vistosa di quanto dopo ha appoggiato Trump, ma comunque, diciamo, prima era in quell'orbita lì e ora è del tutto dentro un'altra orbita, che forse direi che gli appartiene di più, francamente, visto che è come dire, il Partito Democratico non è particolarmente di sinistra, ma
no, no,
nel senso, ma Musk è veramente.
Musk è passato ormai al nazismo puro. Musk ormai ha retweet di cose esplicitamente naziste, comunque.
Sì, cioè, sì, sicuramente. Quindi diciamo, ecco, sta un po' cambiando, no? Per cui questi soggetti molto ricchi stanno diventando in prima persona, no? Con del ruolo del governo. Questo un po' ci sembra un salto di qualità.
Sì, cioè, perché fino a poco tempo fa, insomma, quantomeno diciamo, si cercava di un po' mascherare queste sfere di influenza, quindi il vicepresidente era comunque un politico che poi era molto vicino agli ambienti della Big Tech, eccetera, certo. Però era di sé un miliardario, un sì, venture capitalist che ha grosse commesse nella difesa, c'è questo piccolissimo conflitto di interessi, insomma.
Sì, altro che Crosetto.
Esatto.
Quindi, ecco, diciamo, no, si potrebbe davvero iniziare a riflettere sul quanto si stanno un po' oligarchizzando, no, la politica statunitense. Noi abbiamo, come dire, letto questa espressione da qualche parte, ci ha molto colpito e poi abbiamo dimenticato dove l'abbiamo letta. Quindi, secondo me, potremmo anche far finta di averla inventata noi. Cioè, senso, sì.
No, l'abbiamo. Ce n'era un'altra che abbiamo evitato perché era poco chiara, ma e quindi abbiamo deciso di inventare.
Ah, abbiamo inventato noi l'oligarchizzazione, ecco, sì, perché sì, non la trovavamo più. Questo può darsi che stia succedendo. Il caso di Musk è un altro caso di cui vale la pena dire due parole. Ovviamente qui il personaggio è più facile da descrivere, ovviamente già lo sapete, non è nato negli Stati Uniti, questo anche è particolare, come
quindi non può diventare presidente degli Stati Uniti, perché deve essere nato presidente degli Stati Uniti, deve essere nato negli Stati Uniti, ecco perché Schwarzenegger non poteva candidarsi, non che volesse, però tempo okay fa leggevo il fatto che Schwarzenegger non avrebbe potuto candidarsi a...
peccato ce lo siamo perso. Beh, ok, almeno questo, anche almeno questo ce l'abbiamo. Musk quindi non diventerà presidente degli Stati Uniti, almeno finché non gli cambieranno la legge, ma Musk sì, diciamo, viene da una famiglia di persone ricche, in quanto sfruttavano, grazie al regime d'apartheid, il diamante in Sudafrica, sempre a proposito di self-made man, lì proprio si parla proprio dell'ABC, no? dello sfruttamento razzista e colonialista.
Quasi
delle risorse.
Banale, guarda.
Sì, veramente, se dovevo disegnare un cattivo io, sì, no? Sì, mi davano sì, un carboncino, non lo facevo così banale.
Se fosse una sceneggiatura non te l'avrebbero accettata.
Esatto. Quindi Musk nasce in questa maniera, poi però come nome con cui si afferma è il nome del genio creativo, non è mai chiaro se si sia davvero inventato qualcosa e abbia creato qualcosa, ma ha legato il suo nome all'auto elettrica, alle imprese spaziali e poi anche all'acquisizione di X, una delle acquisizioni, diciamo, più controverse, problematiche, ne parleremo tra pochissimo, ma prima di dire questo parliamo del ruolo che non abbiamo capito se è ufficiale, ma mi sembra anche di capire che in fondo l'ufficialità conta sempre meno di questi tempi, quindi facciamo che è come se già ce l'avesse, per l'appunto, come citavamo in apertura di questo argomento, di capo di questo dipartimento dell'efficienza governativa, il che ce lo riporta subito ad un calderoli dei loro altri, ma c'è anche qualcos'altro su questo nome che davvero descrive il personaggio.
Eh sì, perché questo dipartimento si chiama Doge, che oltre a essere una serie di meme fondanti di internet, una delle serie di meme più importanti che esistono su internet, è anche il nome di una valuta cripto in cui sta, non so se è fondata da lui o su cui lui sta spingendo tantissimo.
Non lo so questo, sicuramente lo sta spingendo tantissimo.
Sì, la sta spingendo tantissimo, se ne è appropriato immediatamente, se non l'ha fondata lui. E quindi già pure lì, nel senso, A, la prima cosa è che nasce un conflitto di interessi enorme, perché cioè, già hai chiamato un dipartimento come un tuo prodotto, mi sembra abbastanza ridicolo.
Sì.
B, è chiaro che in questo momento ovviamente il mercato del cripto in generale sta facendo faville,
sì,
perché si immagina ovviamente che da qui ci sarà una deregolamentazione selvaggia di tutto il mercato. Già Trump, già mi sembra addirittura prima di Musk, già voleva deregolamentare parecchio, ma adesso ovviamente è partito l'acceleratore su tutto quanto. E poi tutta una serie di piccole cose, tipo per esempio di cose fuori dal protocollo, mettiamolo così, per esempio il fatto che l'account di questo dipartimento su X ha una spunta grigia, che significa che è un dipartimento governativo, ma questo dipartimento ancora non esiste, quindi quella spunta non dovrebbe avercela in primis. Sì. E poi
c'è l'accesso alla base,
è
fatto come gli pareva.
E in secondo luogo, che perché da una piccolezza rispetto a tutto quanto, però è che tempo fa ha chiesto di inviare candidature per lavorare 80 ore a settimana a questo progetto.
Sì.
E di mandargliela in privato, però il problema
che so capire bene, nello suo standard del mondo è un numero basso
sì,
di ore, 80 ore a settimana.
Esatto. E il problema, ha detto, mandatevela in messaggio privato, ma per mandare un messaggio privato a un account di quel tipo devi essere iscritto a X Premium, o come si chiama, devi avere la spunta blu e pagare quindi quei $9-10 al mese per avere X Premium. Quindi già qui c'è un conflitto di interesse clamoroso, perché per partecipare, per candidarti a una posizione governativa, devi pagare un'azienda privata.
Sì, sicuramente lascia da che immaginare, anche se appunto è probabilmente il minimo di quello che succederà, ma già fa pregustare, fa già capire molto di che cosa significa questa efficienza governativa. Questo dipartimento, non l'abbiamo tradotto, ma un po' si capisce, dell'efficienza governativa. Ora, che cosa vuol dire dell'efficienza governativa? Se la leggessimo da una logica subito, come dire, italiana, e la portassimo lì, perché poi non è che non funziona, si può pensare a tagli e licenziamenti indiscriminati. E questo può darsi, no? Che ci sarà, perché comunque diciamo l'idea non tanto non è l'idea del risparmio di bilancio, magari, visto che il bilancio degli Stati Uniti vive un po' di vita sua, ecco, diciamo, sicuramente non sono sottoposti a vincoli di bilancio nella maniera in cui è sottoposto per comunque il governo italiano, cioè almeno quello gli va riconosciuto, no? Ai vari governi Draghi e tutti gli altri, incluso quello attuale, che comunque ci sono dei vincoli di bilancio. Nel governo statunitense, diciamo, il bilancio è molto più
vale
volante, però diciamo, oltre alla parte dei licenziamenti c'è anche dell'altro, nel senso che e lo si capisce perché appunto Musk, siccome non so se è presente, ma Musk è chiaramente dipendente, cioè lui è il classico tossico ricco che ha comprato tutto lo stock della sostanza di cui è dipendente, quindi lui si è comprato X perché comunque era a ruota di Twitter, cioè questo è, cioè quando non ti basta più, no, nessuno scalaggio, poi dopo ti compri tutta l'azienda, e cioè, Twitter in un modo che secondo me è incompatibile con una vita serena
normale, no? Sì,
io credo, però poi questo ce lo potrà dire soltanto lui stesso, e varie di queste cose che ha iniziato quindi a twittare che chiaramente alludono al fatto che sono un po', diciamo, il lavoro che sta già iniziando a fare, no, per tagliare tutto ciò che il governo finanzia e che non serve. Beh, qualche cosa ci suggeriscono. Tu non ne avevi fatto una piccola cernita, quindi
ah sì, non ce li siamo segnati in verità,
non ce li siamo segnati,
però
questo è uno standard della trasmissione, quello di avere un foglio d'appunti in cui non c'è mai scritto sopra quello che serviva,
quello
che ci fosse.
Però sì, in pratica loro sostanzialmente sono andati a guardare tutta una serie di studi fatti dai vari laboratori, sovvenzionati insomma dal governo, e studi scientifici che magari, cioè, erano tutti utilissimi, però c'avevano dei titoli tra virgolette, cioè leggendo in maniera poco approfondita non sembravano ridicoli, se vuoi, tipo di, che ne so, delle scimmie transgender o le studi sulla, sul sesso dei ratti, oppure sulla,
sì, sulla modalità di riproduzione delle api, roba del,
sì,
genere.
Oppure che spruzzavano urina di lince su dei ratti, non si capiva perché dalla descrizione. Poi andando a guardare i dettagli, sono tutti studi che poi si vanno a influenzare direttamente, sono studi molto importanti e molto meno costosi di quanto dice Musk, per l'avanzamento della scienza.
Sì, e che semmai, se proprio c'è un aspetto problematico, non era sicuramente quello che, cioè, semmai, se proprio mette a critica qualcosa, era l'aspetto della ricerca sugli animali, esatto, che comunque alcuni di quelli suggerivano il fatto che quegli animali non fossero per niente felici,
no,
di essere,
certo,
sotto. Alcuni di quelli magari sembrano roba tipo, vabbè, non lo so, dai, forse
è meglio non farli, perché...
forse è meglio non farlo, ma non lo so. Alcuni di quelli chiaramente si basavano su
tipo quello dello spruzzare l'urina di lince sui ratti, era per studiare la correlazione tra disturbo post-traumatico, per esempio, dei veterani o di tutti quelli che hanno disturbo post-traumatico, e l'alcolismo. Quindi sono degli studi che poi si sviluppano anche, cioè, sono, certo, validissimi sull'umano.
Sì, sì, anche, no, era molto rivelatore, ma non sorprendente, sempre per le posizioni che ha Musk, l'aspetto, come dire, il modo in cui si cercava di rendere ridicolo lo studio sulle scimmie trans, ovvero sulle scimmie che erano state sottoposte a una terapia ormonale, che non è la stessa cosa,
e
il che sostanzialmente poi di fatto è un modo per attaccare l'identità trans tra gli umani, evidentemente.
Sì, lo studio adesso non ricordo esattamente com'era, però era tipo che alle scimmie venivano dati degli ormoni femminilizzanti e poi si studiava, insomma,
l'esposizione all'HIV,
l'esposizione quanto funzionavano i farmaci anti-HIV su queste scimmie, per poi portarlo, sì, ovviamente sulle persone trans umane, insomma.
Sì. Evidentemente lì, come dire, è chiaro che
è uno studio utilissimo, però sono persone trans, quindi non è più utile. E poi, tra l'altro, gonfiava le cifre, nel senso, per esempio, in queste scimmie diceva che questo studio era costato 33 milioni di dollari, quando invece questi 33 milioni sono il costo dell'intero allevamento di queste scimmie, che povere sono fatte, sono studio di mille studi diversi, sono vittime di mille studi diversi. Però non è, questo studio è costato 33 milioni, lo studio è costato poche centinaia di migliaia di dollari, ma non 33 milioni.
Sì. Insomma, quando si immagina, cioè, questo ci fa un po' subito capire come dietro anche la retorica dei tagli, come i tagli possono usare come retorica, in realtà poi ci gireranno anche dei tagli molto ideologici, no? Su che cosa tagliare. Non è soltanto un taglio lineare e indiscriminato quello che probabilmente ci sarà.
E soprattutto saranno dei tagli che poi andranno a, perché poi se va a tagliare, comunque delle cose vanno fatte, quindi queste cose possono essere fatte benissimo poi da ditte esterne, guarda caso, poi amiche. Per esempio, andrà sicuramente a tagliare, già l'ha detto, tantissimo sulla NASA. Ovviamente, perché ovviamente tu, avendo SpaceX, essendo il principale partner poi della NASA, è chiaro che gli gioverà tantissimo.
Certo. Certo, sicuramente. E quindi, insomma, noi da queste parti abbiamo avuto per molto tempo degli esponenti, direi, apicali della politica, che erano anche proprietari di televisioni o di giornali. Ma contemporaneamente, invece, appunto, negli Stati Uniti, e in realtà anche non negli Stati Uniti, si potrà finalmente stare in un social network che è di proprietà di un esponente del governo. Quindi non so se questo fa il paio, perché da una parte non era il presidente, non è il presidente del governo, né a quanto pare potrà diventarlo, per quello che tu dicevi prima, però forse quello che controlla, non lo so, non saprei fare le scale, ma sicuramente direi che è su una scala internazionale, quindi forse conta più persino di Mediaset, che pure non era una robetta. E questo, diciamo, ha portato, no, molte persone a proseguire forse questa sorta di esodo, di diaspora, di uscita da Twitter, che vabbè, ormai si chiama X, ma a parte questo, diciamo, ci sono state varie ondate, no, di questo esodo. Una è stata al momento dell'acquisto, sostanzialmente, oppure quando se ne iniziava a parlare, le persone hanno detto basta, ce ne andiamo subito. Poi c'è stata una serie di altri contraccolpi futuri, quindi cioè non futuri successivi, diciamo, in cui di nuovo parecchie persone se ne andavano da Twitter. Ora ne stiamo assistendo ad ancora un'altra di cosa andrà di esodo, soprattutto Stati Uniti, poi ci sarà quella del blocco di Twitter in Brasile, quindi anche quello è stato il momento in cui il Brasile è uscito da Twitter ed è entrato su Blue Sky tendenzialmente. Le prime ondate di esodo avevano delle destinazioni più vaghe. Si andava un po' su Mastodon, un po' su Blue Sky, un po' su Threads, un po' da nessuna parte. C'era un generico senso del via da qui. Quella del Brasile è stata sostanzialmente completamente capitalizzata da Blue Sky, direi. Nel senso, Blue Sky ormai è il Twitter brasiliano.
Sì, che è stato, sei
mesi fa.
Sì, è stato un momento in cui mi sembra, non so se Blue Sky è uscito dalla cosa Nvidia, era proprio in quel periodo che è uscito, poco prima che è uscito dalla cosa Nvidia, è andato sul sì. Più o meno era quello stesso periodo, e quindi è stato grosso poi cominciava a andare velocemente, insomma, poi c'è stato subito questo influsso, quindi ho avuto subito il primo aumento scalino.
Sì.
Diciamo.
Sì, hai ragione. Blue Sky è stato per parecchio tempo ad inviti, cioè era abbastanza facile avere un invito, ma comunque, quando siamo inviti, è più rigido sull'apertura, è esattamente quello il punto. A un certo punto sono diventati non più a inviti, quindi chiunque si poteva registrare, questo gli ha permesso ovviamente di crescere di numeri. Diciamo, se guardi il grafico di Blue Sky, ovviamente sembra una crescita inarrestabile. Poi il numero totale si tratta comunque di vari milioni di utenti, mi pare che sfiorano i 20 milioni di utenti, che per carità sono tanti, ma molto molto lontani da quelli di X, comunque.
300 milioni di X, sì. 300-400 sì. Milioni di sì. X,
e appunto un'altra ondata statunitense, molto statunitense, sarà quella post elezioni o anche durante, visto che l'endorsement di Trump, però direi in realtà mi ha anche un po' sorpreso, però diciamo, come dire, tante persone hanno deciso che Musk, che fa chiaramente endorsement per Trump, non era in sé un gran motivo per andarsene, ma quando è stato poi invece, quando Trump ha vinto, allora quello era un motivo per andarsene.
Vabbè, però quello vabbè. Se ci pensi è stata un po' una cosa tipo vabbè, vediamo un attimo, nel senso che sì, ha fatto endorsement, però poi magari non diventa presidente, quindi insomma magari la cosa è un po' meno complicata adesso che è proprio diventato il Rasputin del Richelieu di Trump, insomma, magari ha detto no, basta, me ne vado.
Sì. No, sicuramente questo potrà essere andato. Noi siamo andati un po' a guardarci i numeri di questo esodo per capire quanto era consistente.
E non ci abbiamo capito niente.
Ci sono tantissimi numeri, cioè ne abbiamo trovato un sacco di statistiche, ma sono molto in contrasto tra di loro.
Tutti dei punti che cominciano dei punti diversi. Allora, quello che abbiamo capito è che allora il Guardian, che però è un po' di parte, secondo me, quindi forse sì. Non sappiamo se ha gonfiato un po' i numeri, diceva che però un articolo di marzo, quindi da quando è entrato Musk, che è a novembre 22,
sì.
2022, ha detto all'americana 22, e fino a marzo 2020, quindi a febbraio 2024, perché l'articolo è di marzo, e aveva perso intorno al 23% di utenti.
Sì. Poi, non abbiamo capito se globalmente negli Stati Uniti.
No, penso globalmente.
Però
poi c'era pure la complicazione per cui in Europa, per le regole di borsa, insomma, sì. della finanza, devono dire quanti utenti hanno.
Sì.
In America no.
Sì.
Quindi in America non pubblicano dati. Perché tanto non devono convincere gli investitori, perché ormai sì. È di proprietà, quindi
sono tanto dei summer dal bilancio, questo esatto. Sì, però quelli sul bilancio sono dati annuali e quindi manca
e
la raffinatezza.
Poi sul bilancio poi nemmeno, perché poi dipende da quanti, perché
certo, la profittevolezza di un utente esatto. Non è che è fissa nel
cambia.
Tempo, non è che basta che dividi per 50 centesimi e hai ottenuto il
esatto.
Numero
i due dati che sono interessanti è che il primo è che durante, non abbiamo delle cifre, però in questi giorni, tipo i giorni dopo, i giorni immediatamente dopo i risultati elettorali, c'è stato un grosso deflusso, diciamo, di persone, abbandono di persone da X, ma anche ovviamente un grosso iscriversi o comunque rientrare.
Tu dici ovviamente, io invece sono rimasto molto sorpreso.
Vabbè, però è anche normale, cioè, se vuoi, è nel anche senso, comunque normale, quello, certo, che vince, squadra che vince, no, un po' per curiosità.
Cioè, il carro del vincitore.
Un po' il carro del vincitore, un po' per curiosità, gente che magari non gli interessava più, però si era iscritta per vedere, per magari gente un po' più non meno di sinistra, meno, sì, interessata, un po' più agnostica, diciamo.
Sì.
E si è riscritta. Pure lì è un dato desunto, cioè abbiamo detto che più o meno era così, poi si è anche desunto dal fatto che c'è stato, tipo il giorno dopo, c'è stato tipo un più 27% di download, però di X sui telefoni, sì, sugli App Store.
Che e i download sono
complicato.
Nuovi utenti.
No, okay, no, non necessariamente, pure gente che si riscrive.
Anche gente che si riscrive, però diciamo nuovi utenti attivi quantomeno. Esatto, cioè se ieri, sì, non ce l'avevi vuol dire che ieri, esatto, non eri attivo. Esatto. Magari l'utente ce l'avevi, perché poi c'è anche questo, no? Tante persone, sì, non è che magari chiudono l'account su Twitter.
Sì, quasi nessuno.
Quasi perché... nessuno, però magari smette di scriverci. Esatto, o ci passa meno tempo.
Esatto, perché l'account lo tieni, perché almeno ti tieni tutti i post, sì, precedenti, rimangono su Twitter, tanto è tutto pubblico su Twitter.
Sì.
E questo, poi dovevo dire un'altra cosa, non mi ricordo.
Diciamo, quindi appunto sono il doppio fenomeno. Da una parte molti utenti hanno spostati magari appunto non necessariamente con la chiusura, ma comunque hanno aperto profili su altre piattaforme e hanno almeno dichiarato di volerci si spostare, diciamo questo fenomeno c'è stato e lo si osserva per esempio guardando i numeri di Blue Sky, perché ovviamente Blue Sky ci tiene molto a guardarli, quindi li pubblica anche perché sulla loro scala sono numeri molto significativi.
Sì, perché sono passati anche da 11 a 13 milioni di utenti in pochi giorni.
Esatto, e quindi dicono indovinate chi sta dove stavano questi prima. Però se vuoi guardare il numero di utenti attivi totali non sembrano in calo, in più si vedono questi nuovi download, quindi più o meno si può dire così, che indubbiamente c'è stato un flusso, se andiamo a guardare gli ultimi due anni, perché sono stati due anni di guida Musk, il calo di utenti c'è stato. Non si tratta di un calo di utenti incredibile o irrecuperabile, però comunque significativo. Il numero più alto che abbiamo trovato per questa stima è questo 23% che tu citavi, altri dati riportavano dati inferiori, a volte era perché erano settorializzati e comunque sono diversi per nazione. Sì. Per esempio l'unico dato che abbiamo trovato che faceva l'Italia, che diceva l'Italia quanto in Italia quanto hanno perso, parlava di un calo del 10% in Italia, ma invece di tipo il 16%, se mi ricordo bene, in Spagna. Per capirci, i dati in Europa erano apparentemente tutti quanti, diciamo, un po' in questo intervallo, grosso modo. Tra l'altro, in Spagna Twitter ha molti più utenti che in Italia. Questo non mi chiedete perché, è così.
Beh, in Italia è usato, ma in Italia si usa più TikTok e Google e Facebook, magari.
Sì, in realtà su Twitter forse è più di massa, forse in. Sì. In Spagna che in Italia. Fatto sta che diciamo questo calo c'è stato in parte compensato in realtà da un'entrata che, semplificando tantissimo, potremmo definire una rientrata più a destra, quindi diciamo nel gioco si esce da sinistra e si entra da destra, diciamo semplificandola tantissimo, perché poi questo è veramente banalizzare una questione, però un po' ci dà un'idea. Quindi insomma non so se Twitter, poi lo vedo qua, alcuni dicono no ma Twitter è spacciato. E immagino che Twitter sarà spacciato se l'economia gli andrà male più che i numeri degli utenti, e questo diciamo aspettiamo che uscirà il bilancio e lo scopriremo. C'è chi dice cose del genere, sì.
Beh, allora diciamo nel senso il problema grosso che c'è stato è che invece quelli sono dati che abbiamo, è che Twitter ha perso da quando è entrato Musk, Twitter ha perso l'80% del fatturato, cioè guadagna il 20% del valore, guadagna, vale il 20% di quanto costava, un quinto di quanto, sì, valeva quando l'ha preso, che per carità era sicuramente gonfiato, però certo, ancora adesso è gonfiato, quindi cioè, sono sempre gonfiati, certo, quindi insomma c'è un forte calo di fatturato, quello quindi dipende dal fatto di, però è pure vero che Musk c'ha altri soldi e ce, sì, ne avrà sempre di più, quindi essendo una cosa molto utile probabilmente si potrà anche permettere di avere un prodotto che è in calo,
sì,
perché comunque gli c'era, cioè a quel punto non diventa più un fatto di fatturato ma diventa più un fatto di media.
Sì, diventa un mezzo di propaganda e quindi ok, se hai negativo pazienza, certo te lo paghi, quindi questo diciamo che è un po' il quadro, no? Sì, per quello che non abbiamo capito e per quello che vi possiamo riportare. E in tutto ciò avviene lo spostamento su Blue Sky. E quindi, forse, diciamo, ci ripromettiamo di parlarne in maniera più approfondita, perché ci sarebbe davvero tanto da dire sull'argomento. Però forse qualcosa diciamolo anche subito, perché il perché diciamo, ovviamente le persone si spostano da X perché gli fa schifo, diciamo, semplificandola moltissimo. In che senso gli fa schifo? Nel senso che la moderazione è sempre peggiore, è una moderazione sempre inferiore. Già questo in realtà la qualifica come una moderazione più di destra, e in più è proprio una moderazione che si sposta sempre più a destra, in cui la visibilizzazione dei post chiaramente, cioè, per dire, i post di Elon Musk non c'è modo di non vederli, no? Certo. Nella vostra bacheca, non importa che voi non lo seguiate, e questo non un po' ti dà un'idea del genere di ambiente che c'è su Twitter. Quindi le persone si spostano per avere invece qualche cosa che gli torni di più, quindi qualche cosa in cui sia più come dire, in cui i contenuti che vedono siano più interessanti, magari interessanti non perché per forza devono essere chissà quanto intelligenti, ma comunque almeno che rispecchiano quello che loro volevano vedere.
C'è proprio un covo di fascisti, poi tendenzialmente per sì. Quello, perché è diventato io lo uso personalmente, e se poco poco mi sposto, perché c'ha due schede tendenzialmente, sì. X, c'è la scheda c'è la scheda seguiti, che ti fa vedere solo i post di chi segui, con una scelta algoritmica però solo di gente che segui, e invece se poco poco ti sposti sulla scheda per te, che invece sono post scelti da X, anche di gente che non segui ma che secondo loro gli può interessare, è una tragedia, veramente una tragedia. Io non la seguo più, non so nemmeno come è andata a finire, perché non ci vado proprio più, perché non è ingestibile, cioè è proprio una cosa ingestibile, tipo mesi fa, quindi io sono mesi che non tocco quella scheda, quindi nemmeno so poi effettivamente come sia andata, però già allora era inutilizzabile, non so adesso come sia andata a finire.
Ho capito, quindi sì, esatto, no, questo mi torna, le persone si spostano su Blue Sky dicendo vabbè, qui però in effetti sembra meglio, no? Nel senso che la cosa è un po' più curata, il sistema funziona meglio, hanno delle opzioni di scelta più precise, no? Tipo puoi scegliere se vuoi vedere tutti i post, soltanto quelli con le risposte, o quelle delle persone che segui, puoi diciamo un po' scegliere tu, no? Diciamo anche il tipo di selezione algoritmica che viene fatta, e quindi si presentano dei vantaggi, e questo diciamo quindi per molte persone giustamente dice vabbè, io scelgo quello che è meglio tra le opzioni che ho concretamente a disposizione, e questa sembra meglio. E questo come dire, a me colpisce molto, perché è veramente, no, quindi la storia che si ripropone all'infinito, no? Tant'è che molte persone dicono, in alcuni casi, come dire, notando l'ironia, a volte mi sembra di leggerlo senza ironia, dicendo sembra di essere come era Twitter nel 2012, e dici ok, ma quindi come sarà però nel, no, nel senso, questo era 12 anni fa, era così, quindi nel 2036 come diventerà? Poi perché là, io capisco che le persone fanno scelte semplici e razionali nel loro presente, non hanno necessariamente non sentono la pressione di fare le scelte che sono ottime per l'umanità 100 anni da loro, e dicono vabbè, però se questa cosa funziona da qui ai prossimi 4 anni io la uso, poi vabbè, sai che io poi cambio quando, certo, quando riuscirò. Però diciamo, no, che sicuramente è stata una parabola interessante anche questa, che secondo me dimostra che come dire, la parola enshittification, no, smerdamento, secondo me ha ancora, diciamo, ha ancora un motivo di esistere, no? Mi sembra che descrive bene il ciclo delle piattaforme, per cui nascono dando qualche cosa alle persone che le persone concretamente vogliono, allora che questa cosa non la riteniamo ottimale oppure no, però diciamo danno qualcosa che piace, e a un certo punto iniziano in realtà a fare le cose che piacciono sempre di meno, ma le persone alla fine ci rimangono perché non è che c'è tantissima alternativa.
Beh, per una frizione che comunque c'è di un fatto di una quantità di persone che fanno parte di quella piattaforma, e quindi è chiaro che è tempo e sforzo investito su quella piattaforma, quindi ti portano sempre a avere una frizione sempre più alta per lasciare quella piattaforma.
Certo, certo, che è proprio, infatti, è proprio un discorso appunto del meccanismo da venture capital, no? Anche per questo prima lo dicevamo, no? Pensate ad Amazon è diventato famoso perché vendeva sotto costo, e quindi tu compravi da Amazon perché alla fine le cose costavano meno che altrove. Ora Amazon non vende mica più sotto costo, le cose su Amazon costano mediamente di più, e costa di più per chi vende, costa di più per chi compra, ma ha saputo distruggere la concorrenza, e quindi diciamo può fare leva su questo aspetto. E diciamo un po' la stessa cosa vale anche per Twitter e per gli altri. E chissà, diciamo che io ho i miei dubbi, ma adesso sarebbe troppo complicato argomentarli meglio sul fatto che Blue Sky possa mantenere questa promessa molto a lungo nel futuro. Sicuramente non mi aiuta a crederlo il fatto che diciamo, Blue Sky ovviamente è a caccia di finanziamenti, perché attualmente le entrate sono molto poche. I finanziamenti che sono presi in questo momento, il più grande, il principale che hanno avuto, è un finanziamento di 15 milioni di dollari da una venture capital legata al mondo delle criptovalute, che è tra l'altro anche il mondo da cui viene la sua CEO, che da una parte, quindi diciamo, ma questo non sorprende molto, perché anche del resto Jack Dorsey, quello di Twitter, e che in qualche modo è stato dipinto come il buono della Silicon Valley per eccellenza, forse non lo so perché portava il chiodo, non lo so, non ho mai capito perché lui era il buono con questo aspetto un po' da Fonzi, era bello questo era bello, però a parte questo mi sembra che, non lo so, non capisco fino in fondo perché lui doveva essere il buono. Anche lui è un'altra persona che assolutamente sta dietro al mondo delle criptovalute, ma non mi ricordo qual è la sua preferita, perché poi è una mezza specie di religione,
ognuno c'ha la sua, quindi
è un po' così, ognuno c'ha la sua. Però insomma, diciamo che queste collusioni con il mondo delle criptovalute, che per me è un mondo che non porta mai niente di buono, non mi fanno pensare benissimo. Del resto capisco pure che quando cerchi 15 milioni di dollari non ti piovono dal cielo, eh. Andiamo con un altro po' di musica e poi continuiamo a parlare di grandi aziende della tecnologia statunitensi. Thank you.